Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Questa volta mi sono spostata a Roma perché sono venuta a incontrare un ospite che ho convinto, perché lei mi ha detto: ma io che cosa dico? Non ne so che cosa faremo, dove andremo? Invece no, cara Linda.
Ti chiami Linda.
Però mi faccio chiamare Momo, quindi va bene Momo.
La nostra Momo che io ho conosciuto su
Instagram.
Su Instagram grazie a Marcello.
Ebbene sì.
Marcello Ascani. E quindi ho iniziato a seguirla perché lei c'ha l'accento di Roma così.
Sì, infatti in realtà non sono asiatica, cioè sono una persona romana qualunque che sta parlando in questo momento.
E mi fa morire perché voi la vedete, lei è proprio asiatica in tutto e per tutto, dall'abbigliamento al... tutto. Cioè poi la vedrete, magari andate a cercarla su Instagram perché si chiama Momoka Banana.
Banana. Sì. Poi spiegherò anche il banana.
Sì, infatti era una delle cose che volevo chiederti.
Okay.
E mi ha incuriosito tantissimo perché tu su Instagram racconti un pochino in modo molto simpatico, mi piace molto il divario, comunque come vivi tu la cultura cinese a dispetto della tua romanità.
Sì, ho un po', diciamo, un rapporto conflittuale, però sono abituata, quindi la butto sul ridere, anche perché così riesco a sensibilizzare di più, diciamo, attraverso un linguaggio anche molto colloquiale, cazzone, insomma, mi segui quindi lo sai.
Lo so perfettamente, infatti l'ho voluta assolutamente perché il tuo modo di raccontare, il tuo modo di fare mi piace molto e spero che qualcun altro si avvicini al tuo canale perché i contenuti sono molto interessanti. Allora, prima di tutto, Linda, quanti anni hai?
26.
Perché ovviamente, come tutti gli asiatici, è assolutamente impossibile.
Sì, in realtà ne posso avere 15 l'età. Come 30.
Esatto. Quindi 26 anni, ti chiami Linda, di cognome fai Hu.
Sì, oddio, ma questo come l'hai scoperto?
Io so tutto.
Oddio, questo non l'ho scritto da nessuna parte.
Io so tutto. Quindi cognome cinese, nome
italiano, ma però anagrafe. No, questo devo dirlo. All'anagrafe sono proprio Linda, perché tendenzialmente i cinesi in Italia si scelgono anche un nome italiano, oppure se lo fanno scegliere dagli altri per facilitare a chiamarli. Invece i miei genitori hanno scelto proprio di chiamarmi così, ma per una mera questione pratica in realtà, perché a livello di documenti è più semplice senza che scrivano il nome sbagliato.
Ok, e poi comunque in cinese lo puoi scrivere perché ci sarà un carattere per Lin e un carattere per Da.
Sì, 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 bravissima.
Perché in Cina rispetto al giapponese, mm-hmm, per esempio Milano è Mi, è un carattere per Mi, sì, e sì, un altro, sì, per Lan, però vengono scelti foneticamente, corretto,
sì,
non
sì,
per il significato.
È soltanto fonetico. Infatti quando andavano di moda i tatuaggi con i nomi scritti in cinese, ci venivano i clienti a chiederci come si scrive questo nome in cinese. Il fatto è che non esiste Alessandro in cinese, quindi venivano semplicemente scelti degli ideogrammi con un suono fonetico simile, appunto.
E chissà che cosa potevano voler,
sì,
dire, qualunque cosa.
Niente di base.
Allora, tu sei nata da genitori cinesi, ma sei nata a Roma.
Sì, sì, sono romanissima, assolutamente. Appena scoperta invece che tu sei nata in Albania.
Hai visto?
E questa cosa probabilmente comunque ha portato delle differenze nel vivere questo divario con la cultura dei parenti.
Certo, esatto. Infatti volevo chiacchierare con te proprio per questa cosa, perché mm-hmm, tu tutte le estati andavi in Cina, io tutte le estati andavo in Albania.
Okay.
Quindi per i bimbi che nascono da famiglie straniere, mi sembra che il leitmotiv estivo non è vado in vacanza con i miei genitori, ma è tornate nel paese tuo per un
sì,
mese
sì, sì,
circa, e lì vivi proprio questo shock, perché tu vivi tutto l'anno in Italia, poi arrivi lì e sbam, diventa tutto improvvisamente un qualcosa che conosci ma non conosci, che
sì,
è tuo ma non è tuo.
Sì,
è
però
vero?
Il fatto è che per me è comunque come andare, che ne so, in provincia a trovare i nonni. Ci vado proprio con la stessa enfasi, perché mi dicono: ah, che figata, vai in Cina tutte le estati. Sì, però vado nel paesino dei miei nonni che non c'è niente, soltanto per visitare i nonni, appunto. Ma è comunque interessante interfacciarsi con una quotidianità differente, anche se poi non ho mai fatto la turista, non ho mai visitato appunto le attrazioni principali, non sono andata a Shanghai, a Pechino, eccetera, eccetera.
Dove andavi o vai ancora?
Vado ancora. Sì, è un posto, diciamo, vicino a Shanghai, che vicino in Cina poi è relativo perché sono comunque 4 ore di treno, però è la metropoli più vicina.
Si chiama?
Zhejiang, che sta vicino a Wenzhou, non so se la conosci.
Wenzhou. Quello è un altro.
Vedi, allora faccio
tutto uguale, ragazzi.
Faccio bene a usare Shanghai come punto di riferimento.
Quando tu hai iniziato ad andare a scuola, tu eri, cioè, nel senso, dentro ti sei sempre sentita italiana, immagino.
Sì, mi sono sempre sentita italiana, però non è nemmeno così semplice da spiegare, perché poi i miei genitori ogni tanto mi chiedevano: tu ti senti italiano o cinese?
Ah, per te, c'è il trabocchetto.
Ma che domande sono da fare a una bambina, prima di tutto? Cioè, e io in realtà mi sentivo italiana dentro di me, però sapevo che non l'avrebbero accettato, quindi dicevo di sentirmi cinese. Anche se non è mai stato esplicitato il fatto che mi dovessi sentire cinese, comunque all'interno dell'ambiente familiare non c'è mai stata grande comunicazione, diciamo, e quindi sapevo che loro fossero abbastanza rigidi. Per questa ragione anche adesso loro mi reputano cinese, anche se l'unica cosa di cinese che ho sono gli occhi a mandorla e il ristorante.
Ok. Perché poi per il resto, assolutamente.
No, sono italianissima.
Guarda, è veramente strana questa cosa, mi piace sempre cercare di raccontarla e di raccontare questa cosa ad altri insieme a persone che vivono più o meno la tua stessa cosa, perché per me per esempio è stato molto diverso, però ogni volta che andavo in Albania i parenti, amici dei parenti, tutto: ma tu sposerai un uomo albanese, vero? Ma perché?
Anche i cinesi sono così.
Vedi?
E i miei peraltro sono molto pressanti riguardo questo tema. Perché per i cinesi, soprattutto quelli della generazione passata con i miei genitori, se non ti sposi entro i 28 anni, cioè sei finita.
Un derelitto della società.
Io ho 26 anni e quindi mi sto avvicinando verso... cioè sto già in età da matrimonio.
Prima, raga, c'è una camicia dei Pokémon, cioè, dov'è che si vuole sposare? Non lo so.
Come mi si fa prendere seriamente con la camicia dei Pokémon? E quindi mi dicono ogni tanto: ma dovresti conoscere dei ragazzi cinesi, perché io ho sempre avuto amicizie italiane, mi trovo proprio meglio con gli italiani, e non dico soltanto a livello relazionale, romantico, ma proprio di amicizie.
Perché?
Per questioni culturali, cioè mi è capitato anche di avere amici cinesi, però sento di dover essere sempre filtrata quando parlo con loro.
Fammi un esempio concreto, cioè raccontami un episodio, non diciamo nomi e cognomi, tanto non ce li ricorderemo.
Dico
qualcosa che, cioè, questa cosa che tu dici, cioè proprio c'è un qualcosa che non si incastra, un ingranaggio che non si incastra, e dici: gna, posso fare.
Allora, tendenzialmente sono più tradizionalisti e, che ne so, non posso parlare di sesso con i cinesi, che si sentono super in imbarazzo per questa cosa.
Okay.
Sì. E anche la visione, diciamo, io sono super progressista per molte cose, quindi so che verrei giudicata male e quindi in quel lato mi censuro.
Ok, quindi non riesci a essere te stessa.
No, e quindi diciamo è pure normale interfacciarsi in modo diverso con persone diverse, perciò magari sono rapporti più superficiali, ok? E finiscono là, mentre i miei genitori vorrebbero proprio che avessi più amici italiani, avessi il pischelletto cinese con cui sposarmi, ovviamente di buona famiglia, non va bene un cinese qualunque.
Ah no, ok, perfetto, quindi non c'è neanche il cinese comunque, comune, scusami, deve essere selezionato.
Sì.
Selezionato e approvato, immagino.
Ovvio, non so se in Albania sia così, però...
Non te lo so dire, sono venuta qua che ero troppo piccola e ho vissuto troppo poco questa cosa, cioè mi sono fermata al ti devi sposare con un uomo albanese, basta, okay. Cioè poi dopo lì non ho mai più approfondito,
ma
perché io scappavo.
Hai fatto bene, ma anche perché i tuoi genitori sono più, diciamo, di rango più elevato rispetto ai miei, che vivevano in Cina come, cioè, erano contadini proprio, era una famiglia povera di provincia,
okay.
Quindi nonostante le pressioni che mi fanno... Ovviamente da una parte mi danno fastidio, però penso che l'ambiente in cui sono cresciuti loro è completamente differente dal mio, quindi cerco comunque di andargli incontro e di non incazzarmi.
Certo, e i tuoi genitori sono oggi degli imprenditori, giusto? Avete un ristorante?
Sì, hanno fatto proprio, diciamo, il percorso base del cinese che viene in Italia,
che?
Devo dire.
Magari qualcuno non lo sa.
Ok, vabbè, vengono da un contesto povero cinese, si fanno il mazzo tanto per andare all'estero, come tutti gli immigrati, per un futuro migliore. E hanno aperto il ristorante perché 20-30 anni fa di base aprivano soltanto ristoranti, poi hanno iniziato ad aprire anche casalinghi, poi parrucchieri, e adesso vanno un sacco gli estetisti, pieno di cinesi che fanno le unghie, ma servono così tante, non so, così tanti estetisti per strada, solo quelli trovo adesso.
E i tuoi genitori ti hanno mai raccontato perché hanno scelto l'Italia? Perché hanno scelto di venire a rubare il lavoro agli italiani?
Mio padre in realtà ha girato diversi paesi, mm-hmm. è andato in Olanda, è andato in Francia perché aveva parenti.
Okay.
No? E poi in Italia ha conosciuto mia madre, quindi ha aperto il ristorante qua e si sono stabiliti qua. Però secondo me non c'è una vera e propria scelta del paese. Quando okay. vivi nella miseria, qualsiasi paese che sta meglio del tuo è una meta appetibile. Inoltre 30 anni fa non c'era neanche la comunicazione di adesso, l'informazione, quindi non sapevano niente. Infatti mia madre, che ha 20 anni da sola, credo sul barcone, non lo so, non me ne ha mai parlato lei, però me ne ha parlato la mia zia Pettegola.
Ok. C'è sempre una zia Pettegola.
Sì. Che a 20 anni è venuta da sola in Italia senza conoscere l'italiano, sì, lasciando i figli da soli in Cina perché non se li poteva portare da sola nel
certo.
barcone. E penso a quanti sacrifici debba aver fatto. Quindi, nonostante il muro che abbiamo di comunicazione tra di noi e il fatto che non ci troviamo d'accordo su niente, io stimo moltissimo questo aspetto e tutti i sacrifici che hanno fatto per me, perché era difficile espatriare, era difficile mettersi, diciamo, a posto. Invece adesso hanno una stabilità economica che si sono però guadagnati con tanta fatica.
Mi hai detto una cosa molto interessante. Hai detto non c'era internet e mi è venuto un flash uh-huh. di come in Albania l'Italia venisse vista come l'America. Infatti c'è un film che si chiama L'America
uh-huh.
ed è un film italiano che parla di questi albanesi che sognavano l'Italia e la vedevano come Hollywood, come Las Vegas, perché quello che potevano vedere era la TV.
Uh-huh.
Quindi per loro erano i programmi in TV, in Italia era tutto fighissimo,
certo.
E quindi ti basavi su quello, non hai un'informazione che, come per esempio può aiutarti internet oggi uh-huh. a decidere se andare o no in un paese. Andavi veramente alla cieca e ti basavi solo su un sogno, su un qualcosa che poteva essere così,
sì,
perché
tu
l'avevi
italiano, cioè.
Esatto, esattamente. Uh-huh. Quindi immagino che anche poi vabbè, la Cina è ancora più grande, ancora dove l'informazione viene ancora più filtrata.
Sì,
e
sì.
Oggi tutt'oggi succede questo, molti magari non lo sanno, c'è cioè questa cosa che si chiama ironicamente viene chiamata The Great Wall of China, quindi un sacco di siti esteri in Cina non si possono vedere, anzi se andate sul sito The Great Wall of China mettete il vostro sito e vedete se in Cina è censurato oppure no.
Sì,
quindi,
infatti ogni volta che vado in Cina è un casino perché non posso usare i social, perché tutti i social esteri ovviamente sono censurati, e vado di VPN, però è lentissima la connessione. Però i cinesi non la vivono male questa cosa, anzi il lavoro più grande del governo, secondo me, non è la censura, è il fatto di riuscire a controllare le menti, perché i cinesi non si sentono... Cioè, loro si sentono protetti, anzi, perché mm-hmm. dicono il governo lo fa per noi, è per questo che c'è la censura, quindi non si arrabbiano, tra virgolette, mentre se in Italia mettessi la censura...
La rivoluzione.
Sì, sì, sì.
E quindi mi dicevi, perché io volevo sapere se tu magari usi qualche social cinese, perché i social cinesi sono potentissimi in Cina.
Sì, sì.
Tu hai la possibilità... Tu parli, ma scrivi anche, leggi...
No, e lo parlo comunque male, quindi mi dispiace.
Una bambina di 12 anni.
Sì, sono proprio una cinese farlocca.
Farlocca, quindi lo parli, ma non, cioè, se tu leggi, se tu vedi dei siti, delle cose...
No, no, la scrittura cinese ma è assurda. Cioè, ma l'alfabeto è tanto comodo. C'hai quelle 20 lettere, le metti insieme e fai un sacco di parole. Invece no, i cinesi una parola, cioè un ideogramma per parola. Quanto è... Quanto è poco comoda questa cosa, infatti per essere considerata alfabetizzata, quindi livello minimo, devi conoscerne tipo 5.000 di ideogrammi.
Che sono tantissimi, ve lo assicuro, io ne ho imparati di quelli giapponesi 800 ed è per me era già una roba tipo, mio Dio, ne conosco 800, riesco a fare un sacco di, cioè a dire un sacco di cose, scrivere un sacco di cose, ma in realtà è un terzo neanche.
Si pensa che saresti tipo analfabeta.
Esatto.
Quindi
sì, è comunque un metodo di scrittura che controlla le persone, no? Chi non è scolarizzato viene in automatico
sì, sì.
tenuto da parte per alcune questioni molto importanti, cioè proprio non è in grado di capirle, è fatto probabilmente apposta per creare delle...
Non lo so,
non,
cioè,
lo, sai.
Non lo so, perché c'è stato anche il cambiamento tra cinese tradizionale e cinese moderno e sono anche più semplici adesso gli ideogrammi, penso sia proprio da come è nata la lingua, okay. Però non l'ho studiata così a fondo, anche se comunque lo trovo super interessante, infatti... Sarebbe comunque interessante conoscere la scrittura cinese, però impiega davvero tanto tempo per studiarla. Poi non sono una studiatrice di lingue come te.
Ok. Io proprio vado fuori di testa quando ci sono queste cose delle lingue, non capisco più niente, mi piacciono proprio.
Ho trovato interessante l'approccio che tu hai con le lingue, perché sei sempre stata bilingue, cioè da quando sei piccola, e le trovi proprio interessanti e ti piace studiarle. Invece per me sono un ponte invalicabile, quasi un muro invalicabile, perché non poter comunicare bene con i miei genitori mi fa stare male, ovviamente.
Ma comunicare linguisticamente o culturalmente?
In realtà in entrambi i casi, però se sapessi bene il cinese potrei, che ne so, argomentare di più, ad esempio.
Ok, perché i tuoi parlano, cioè nel senso con loro in che lingua parli?
Parlo un ibrido cinese, italiano,
okay.
Cinese da bambina di 3 anni,
ok,
come si era detto, e quindi mi fa stare male questa barriera linguistica.
Ok.
Tipo, quando a 3 anni andai in Cina per la prima volta, io credevo che l'italiano fosse l'unica lingua al mondo, quindi con mia nonna parlavo in italiano, senza sapere che non poteva capirmi. Che poi lei non capisce manco il cinese mandarino, in realtà parla dialetto.
Un dialetto, certo.
Quindi, anziché non è scolarizzato in Cina, vabbè, come i nonni forse qua anche, che non sanno parlare italiano e parlano soltanto
il dialetto.
Sì, sì, è così.
Ah, quindi c'è anche questa ulteriore barriera del dialetto con il cinese mandarino?
Sì, anche perché la Cina è così grande che ci sono tantissimi dialetti, quindi ad esempio le mie due nonne che vengono da 2 città differenti, nonostante sia soltanto 1 ora di macchina di differenza, di distanza,
okay,
non possono comunicare tra di loro, perché parlano di dialetti completamente differenti.
Ah, proprio wow, che mind blast totale.
Sì,
spunto.
Sì, sì.
Senti, invece i social network cinesi, io ti chiedevo prima se tu li segui, no? Perché sono popolatissimi, hanno un sacco di contenuti e tu mi hai detto una cosa molto interessante.
Sì, che a me non interessano di base, perché tipo io di base seguo infotainment, mi piace l'informazione e non l'intrattenimento fino a se stesso, mentre il fatto che sia tutto censurato in Cina porta anche la gente a non potersi esprimere a livello informativo e politico, di divulgazione, quindi tutti i contenuti sono di intrattenimento, proprio come i TikTok, cioè robe che non mi interessano.
Ecco perché va così tanto TikTok in Cina.
Sì, perché è proprio semplice intrattenimento. Ok, ci sarà qualche make-up guru sicuramente, però non mi interessa quel tipo di contenuto. E anche in televisione ci sono quasi solo programmi di varietà, mentre in Italia trovi tantissimi talk show o dibattito politico, che insomma sono, li trovo più consistenti a livello contenuto.
Oppure mi dicevi che ci sono cose storiche.
Sì, cose storiche che vanno a innalzare la Cina. Soltanto positivamente della Cina si può parlare. Quindi o si mostrano, che ne so, i contadini nei campi per far capire l'importanza del lavoro, perché c'è questo retaggio marxista e anche del confucianesimo, che il lavoro è importantissimo. Infatti per mio padre il difetto più grande è la pigrizia, e io essendo pigra me la sento sempre dire questa cosa, essere pigri è sbagliatissimo, perché ti deve piacere lavorare, cioè non solo devi lavorare per vivere, ma deve essere proprio un piacere tuo personale,
okay,
farti il mazzo, è proprio una concezione culturale differente. In Italia poi di base conosco tanti lavativi, io non la trovo una cosa sbagliata, perché si possono avere altre passioni, invece i miei genitori non ne hanno, loro vivono soltanto per lavorare.
Ah, quindi anche tipo avere delle passioni che esulano dal lavoro, essere considerati lavativi?
No, non è,
okay.
Però il fatto è che i miei hanno passato tutta la vita a lavorare e quindi non ce ne hanno di passioni.
Quindi per loro esiste solo quello?
Sì, come la maggior parte dei cinesi di prima generazione come i miei, non esistono passioni, infatti mi dispiace perché poi quando vai in pensione cosa fai? Ad esempio, sto su un gruppo Facebook di IBC, Italian Born Chinese,
okay,
come me, e mi ha colpito il post di una ragazza che diceva: i miei genitori sono andati in pensione e non so cosa inventarmi per far passare loro il tempo. Ad esempio, certe volte dico a mio padre che mi voglio mangiare qualcosa, così lui si adopera per prendere quel cibo, oppure rompo apposta dei vestiti per farli riparare a mia madre, perché altrimenti non farebbero nulla. Ed è una cosa, cioè penso sia abbastanza particolare dal tuo punto di vista.
No, infatti questa cosa mi sta facendo pensare tantissimo, perché giustamente uno passa tutta la sua vita a lavorare per migliorare la sua condizione,
mm-hmm,
di vita, del futuro, sì, dei propri figli, che è ammirevole, assolutamente lodevole, e trascurando totalmente te stesso, che è comunque una cosa negativa secondo me, perché poi giustamente quando arrivi a una certa età che non lavori più ti tolgono quella cosa da sotto i piedi, dalle mani, e non sai più che cosa, ti senti perso, no?
E anche per questo che poi i cinesi non vanno quasi mai in ferie, cioè, se te ne sarei accorta pure tu che i ristoranti cinesi, i negozi cinesi
non chiudono mai,
sono sempre aperti. E anche quando ci facciamo quel giorno di vacanza, che ne so, a Ferragosto, se non andiamo in giro a fare una gita fuori porta, mia madre va al ristorante e mette a posto perché, cioè, stare con le mani in mano non le riesce proprio.
E tu lavori ogni tanto dal ristorante?
Sto tutte le sere al ristorante.
Ah, ogni tanto, togliamo ogni tanto.
Anche questa è una cosa molto cinese. Non so se proprio in generale di chi ha un'attività che fa lavorare i figli, o solo cinese.
Beh, io conosco tantissimi amici che hanno i genitori, che hanno un'azienda e tutto il resto, e molti proprio se ne fregano altamente, e perché magari non gli piace, cioè non è una cosa che loro vogliono fare, quindi
okay, no.
Tu ti senti in obbligo morale?
Sì, mi sento in obbligo morale. E anzi mi viene anche rinfacciata quando magari c'ho un evento. Il sabato è off limit, nel senso non potrò mai uscire il sabato sera e va bene, però le altre giornate, anche quelle rarissime volte che esco per qualche evento, poi mi viene l'ansia, tipo oddio, magari c'è bisogno del mio aiuto al ristorante. Quindi sì, mi hanno cresciuta con un grande senso del dovere, e questo purtroppo, cioè, lo trovo negativo per me, perché vivo col costante senso di colpa, e penso sia proprio
ne so qualcosa, sì.
Ecco,
il senso,
okay,
di colpa è, tra l'altro, una roba che proprio poi ti mette ansia, perché diventa come una roba che cade dalla montagna, tipo diventa una valanga, perché
sì.
Tutte le sensazioni che hai dentro, dici se magari ho bisogno, ma poi quando torno magari sono arrabbiata, magari da giovane è ancora più forte, no? Quando sei più piccolo
c'ho sempre quest'ansia, però penso pure che loro si sono fatti il mazzo per tanti anni, quindi è un dovere da parte mia, mentre mia sorella minore, per il fatto che è una sorella minore, probabilmente ce l'ha molto meno questo senso di responsabilità, e infatti non le frega granché. Io invece sono sempre stata proprio adibita anche come interprete quando vanno a fare cose burocratiche, non solo i miei genitori ma tutti i miei parenti, infatti sto sempre in giro.
Ah, sei l'interprete di tutto il gruppo?
Sì, okay, sì, sia per cose mediche, per cose giuridiche, economiche, ci sto sempre io, che sono la sorella maggiore. Mia sorella, che ha 6 anni di meno, non ha mai fatto niente di queste cose.
Quindi li accompagni quando c'è da fare la visita, fai il traduttore?
Sì.
Sia linguistico che culturale, perché magari
infatti,
devi spiegare delle cose, devi...
Sì, sono diventata tipo la madrina di una bambina, perché in pratica ogni volta che andavo, che dovevo andare al pronto soccorso c'ero io, ogni volta che dovevo andare dalla pediatra c'ero io, una bambina piccola, mi sono sentita appunto la sua madrina.
Hai detto che eri pigra, ma non è vero, cioè tu, perché uno pigro non gliene frega niente, cioè anche se gli dicono devi fare, mi sembra però che tu, il tuo senso di responsabilità, dovuto anche un po' al senso di colpa, però fai tu,
pigrizia.
Cioè nel senso,
però...
dentro ti sentirai pigra, ma non lo sei probabilmente, la realtà.
Beh, tipo, che ne so, quando devo lavare i bicchieri al ristorante, non è, cioè non mi viene la spinta a me da sola di farlo, e mio padre si incazza e dice devi lavare i bicchieri, e si arrabbia, e dico vabbè, ma se me lo dici lo faccio. Fa, no, ma non te lo devo dire io, deve venire da te, deve essere una tua volontà, capito? Modo...
Come si dice in cinese, devi lavare i bicchieri?
Yashipei.
Yashipei, so che... E com'è lavorare in un ristorante cinese? Togliamo il fatto che sia della tua famiglia.
Ok, lavorare in un ristorante, in generale nella ristorazione, è pesantissimo. Non so se sei mai capitata per questi lavoretti.
No, purtroppo no. Mi sarebbe piaciuto molto, perché mi piace molto il contatto con il pubblico.
Ok.
Quindi ho lavorato in svariati negozi, ma il ristorante non mi è mai capitato. Ma secondo me
è molto
pesante. Mi avrebbe divertito la parte dell'avere a che fare con le persone.
Okay.
Perché io sono molto cazzara, e quindi quella cosa del...
Sei brava a comunicare, quindi sì, funzioneresti. Anch'io sto lì a chiacchierare e i clienti mi considerano simpatica. Magari voglio morire dentro, però riesco a dissimulare bene questa cosa.
È un altro conto, anche io ogni tanto. Però è più forte di me il voler comunicare con le persone. Mm-hmm. Quindi però dietro le quinte è un lavoro... pesante, perché lavori sempre.
Sì, non... anche è brutto del ristorante che viviamo al contrario rispetto al resto del mondo. Quando c'è la festività non posso andare alla festa con i miei amici perché è il giorno di festa, quindi c'è la gente al ristorante, quindi io lavoro mentre gli altri festeggiano. Infatti tutti gli eventi me li perdo per questa ragione.
Ma anche da piccola facevi... Anche da quando, hai iniziato a, diciamo così, dare una mano al ristorante?
18-19 anni.
18-19 anni.
Sì, sì. Da piccola sono stata graziata, almeno da piccola. Però comunque sono poco permissivi, quindi anche quando non andavo al ristorante la sera potevo uscire poco e nulla. Non ho mai fatto un pigiama party a casa di amiche, perché i miei dicono, se c'è un letto a casa tua perché devi andare a dormire a casa degli altri?
Ecco, giusto. Perché gliel'ha detto proprio così, E questa cosa ti ha sempre pesato?
Sì, perché le mie amiche ovviamente facevano le loro festicciole e me ne dovevo rimanere a casa, e anche proprio il rapporto con i genitori, il fatto che ne so, mi dicessero, ah, ieri ho detto a mia madre che mi piace quel ragazzino, e a me dispiaceva pensare di non poter parlare delle stesse cose con i miei, perché il fidanzatino giammai, cioè non ci si fidanza prima dei 20 anni, e se non ti vuoi sposare, perché per i miei ti fidanzi solo se poi cioè tutto finalizzato. Scusa. Al matrimonio. Okay. Capito?
E quindi tu questa cosa qua sempre sotterfugi, esco con l'amica?
Sì, ho una seconda vita, i miei non sanno niente di me, non hanno proprio idea.
Tu lo fai un po' per proteggerli o per proteggere anche te stessa, nel senso che non hai voglia di litigare, non hai voglia di scontrarti, per vivere un po' più?
Per entrambe le cose.
Ok.
Una volta...
Mamma e papà di Linda, non ascoltate questo podcast.
Tanto non sanno usare internet. Infatti avrai notato che io sono molto aperta sui social e i miei amici mi fanno, ma come fai? C'è anche Marcello mi fa, ma com'è possibile che loro non sappiano che siamo andati in Giappone insieme? Perché?
Ah, perché loro non sapevano che sei andata con Marcello in Giappone?
No.
E tu cosa gli hai detto? Sono andata in Giappone
con un gruppo di amici, in cui c'erano anche femmine ovviamente, perché non posso mica stare da sola con un maschio.
Ok.
Già mai.
Oh signore.
Mentre sulle storie invece facevo vedere tutto, che andavamo in giro insieme, e meno male che non sanno usare internet, perché questo mi dà un po' più di libertà.
Del poter essere te stessa.
Sì, almeno su internet. Non mi levate internet, cavolo.
Raccontami velocissimamente perché hai scelto Momoka, che è una parola giapponese.
Sì, perché mi piacevano i manga, semplicemente. Sono molto...
Mi ha detto, semplice. Ah, dopo te lo spiego come
succede. No, fosse banana.
Ah, banana, no, scusami. E invece banana?
Banana perché sono gialla fuori e bianca dentro. In realtà nasce come dispregiativo. Perché i cinesi, che sono molto patriottici, non viene considerata bene il fatto di non essere cinese dentro, e quindi in modo dispregiativo a una persona viene detta sei una persona banana.
Ah,
Shan
sì?
Chaozhen si dice, sì.
Aspetta, ripetiamolo, scusi, c'è?
Shan Chaozhen. Okay. Vuol dire banana persona.
Ah, ren come
sì,
persona. Shan Chaozhen. Mm-hmm. Ok.
Però io ho deciso di farne il mio baluardo e lo uso come nick su internet da tanti anni. E poi funziona sempre perché sembra anche un po' sessuale, no? Quindi sì, le persone si chiedono, ma cosa vorrà dire? Invece di sessuale non ha assolutamente niente.
Beh, mi piace questa cosa. Banana, quindi gialla fuori, bianca dentro, quindi vuol dire che sei una cinese finta, farlocca.
Sì, 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 però almeno, non so, il fatto che mi vesto un po' particolare, forse se fossi occidentale d'aspetto verrebbe più criticato. Invece così vengo vista come una cinese standard di base, perché a livello estetico effettivamente mi piace più il gusto asiatico, devo dire, un po' più kawaii.
Ok, sì, molto carino, molto colorato,
sì, sì, sì.
Fuori dagli schemi, fuori totalmente dalle righe, anche dalle mode, perché tu non, cioè nel senso segui una tua...
Ma alla fine sono comunque mode, anzi non voglio fare l'anticonformista che mi vesto alternativa, non seguo le mode, seguo altri modi. Il Giappone ad esempio ha miliardi di sottostili, di subculture, e mi affascinano molto, ed forse essendo cresciuta con i manga, perché non sono cresciuta con i film Disney ma con gli anime su Mediaset e MTV, il mio gusto estetico è stato molto ispirato da quello che vedevo da bambina.
L'ultima cosa che ti voglio chiedere è, ti ho visto andare a fare un viaggio di gruppo in Svizzera.
Sì, sì.
Con un pullman di cinesi.
Sì, e questo era legato...
Perché, come, dove, quando?
Questo era legato al fatto che i miei cinesi vogliono che io abbia più amici cinesi, e quindi mi hanno detto, dai, vai a fare sto viaggio con i cinesi. ho detto, boh, vabbè, vediamo.
Cioè, quindi è stato, cioè, pensavo tu accompagnassi il gruppo, non avevo capito
no.
I tuoi genitori hanno detto, dai, fai più amicizie cinesi, vai con questo gruppo, e tu hai detto, vabbè.
Sì, cioè, in realtà mio padre mi ha detto proprio, dai, ormai c'è una certa età, capisci a me.
Diventi vecchia. Amico.
E mi ha dato fastidio all'inizio, però poi ho pensato, forse può uscire un video per YouTube. Non è uscito un video per YouTube perché era stato un viaggio orribile. Non è successo assolutamente niente. Siamo stati 40 ore sul pullman.
E era il primo viaggio che facevi con così tanti cinesi?
Sì, perché non mi interessa di base, probabilmente non ne farò mai più. Perché non mi sono trovata bene. Erano tutti adulti poi.
Infatti, ma scusami, erano cinesi che vivevano in Italia?
Sì, sì, cinesi di Piazza Vittoria. Tra l'altro siamo nella Chinatown romana, non so se lo sai.
Piazza... No, non lo so.
Ah, ok, Piazza Vittoria è la Paolo Sarpi romana.
Ah, ok, fantastico.
Quindi se tu scendi, ti fai 2 metri, vedi che sono quasi tutti cinesi.
Ok, infatti non ci ho fatto caso.
Ok,
se ero nel mio pianeta.
L'agenzia di viaggi, infatti, sta qui vicino e organizza viaggi per cinesi. Quindi gruppi turistici cinesi, perché la comunità cinese è abbastanza chiusa, diciamo, soprattutto quelli dell'età dei miei genitori, perché anche col fatto che lavori sempre, ma non ce l'hai il tempo di socializzare, a parte certo. Che non interessa di base, perché se parti da una mentalità chiusa, preferisci interfacciarti con gente che viene dalla tua stessa cultura. I tuoi genitori non credo siano così tanto chiusi.
I miei, perché i miei, insegnando danza, loro hanno a che fare con persone tutti i santi giorni.
Okay.
E quindi quando arriva il weekend, arriva qualcosa, mm-hmm. Se non lavorano, perché loro vanno in giro per l'Italia a fare delle lezioni di danza, mm-hmm. Loro conoscono talmente tanta gente che a un certo punto dicono time out, okay. Non voglio più vedere nessuno, cioè proprio il processo contrario.
Ok. Comunque, in realtà, cioè, nonostante mi senta molto italiana, ovviamente non rinnego le mie origini e mi piace fare un po' da portavoce, come dicevi tu, che su Instagram parlo un po' della cultura cinese.
Fallo tutti i giorni, ti prego, perché è bellissimo, mi piace veramente. Fallo ancora
male,
di più.
Meno male, ma io vorrei farlo su YouTube, però sono una pesa culo. Ecco, qui entra in gioco la pigrizia, perché mi devo produrre tutti i video da sola. E
sono una pesa culo.
Sono una pesa culo, sì. Quindi mi diverto a scriverli, poi... ci metto un sacco di tempo a montarli.
Scrivi e basta, apri un blog.
Ma i blog non, secondo me non vanno.
Sbagli.
Dici che tu sei una blogger, quindi
sbagli.
Mi devi fidare.
È certo che ti devi fidare.
Oddio, potrei...
Perché le parole le puoi pensare di più, le puoi... puoi cercare di trovare delle chiavi di lettura diverse e fidati che qualcosa di culturale così profondo, secondo me, rende di più con lo scritto rispetto che con il video. E poi a un giorno dirai, ma quasi quasi questa roba qua posso metterla anche in video. Ma se già la scrivi, tu hai già un testo.
Perché fidati. Ho diversi... cioè, tante idee di video, tipo... Adesso io spero di riuscire a montare quello sul matrimonio, che ne abbiamo anche un po' parlato qua, però... lo trovo un argomento così distante dalla concezione italiana che... vorrei proprio far conoscere un punto di vista differente.
Assolutamente sì, secondo me alleggerisci il culo, perché quello che fai è fighissimo, perché non è raccontato da un italiano che è vissuto in Cina,
uh-huh.
Ma è uno che dentro è cinese, cioè ce l'ha quella cosa,
sì.
Anche se è bianca come la banana,
uh-huh.
Però secondo me dovresti farlo ancora di più. Già quello che fai su Instagram, ti dico, mi aveva appassionato subito, perché è una roba molto particolare, quindi assolutamente...
Beh, mi impegnerò di più.
Brava.
Assolutamente.
E niente, quindi detto questo, io direi che il nostro tempo è scaduto, quindi grazie mille,
grazie
Momoka,
a te per avermi invitato,
per essere stata con me. E niente, noi ci ascoltiamo, ho imparato a dirlo, ci ascoltiamo in una prossima puntata del podcast. Mi raccomando, seguite Linda sul suo canale di Instagram, che è
Momoka Banana. Perfetto. Con la K.
Ecco, scriviamolo giusto, se no però la riconoscete subito.
È una cosa positiva.
Sì, positivissima. Tanti baci e tanti abbracci a tutti, noi ci vediamo. Ci sentiamo in una prossima puntata. Ciao!
Ciao!